radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Abbiamo in chiusura della puntata precedente introdotto quello che è forse il paradosso più famoso del Novecento, quello che fece la fortuna di Bertrand Russell e lo portò addirittura poi 50 anni dopo alla vittoria, alla conquista del premio Nobel per la letteratura. Russell su questo per l'appunto costruì la sua fortuna. Ricordiamo brevemente qual era il paradosso di Russell: era semplicemente l'osservazione che tutti gli aggettivi si dividono in due classi, o esprimono una proprietà che loro stessi hanno, e dunque li chiamiamo autologici, oppure esprimono una proprietà che loro stessi non hanno, e dunque li chiamiamo eterologici. Così facendo abbiamo generato due nuovi aggettivi, autologico ed eterologico. Ci siamo chiesti, Russell si chiese per primo, che cosa succede dell'aggettivo eterologico, in quale di queste due classi disgiunte stia, e ci siamo accorti che eterologico non può essere né autologico né eterologico, e quindi abbiamo trovato un aggettivo che non sta in nessuna di queste due classi. E questo è tragico, perché effettivamente il ragionamento che abbiamo fatto richiede un minuto o due minuti di conversazione. Insomma, vuol dire che dentro la logica, dentro i fondamenti del pensiero umano, ci sono dei problemi grossi, perché se in un minuto uno riesce a fare un piccolo ragionamento e a scoprire che effettivamente si arriva ad una contraddizione, non si sa più da che parte girarsi. Non solo, questo potrebbe essere poco importante, poco traumatico, se coinvolgesse per l'appunto soltanto il linguaggio comune. Che il linguaggio comune avesse dei problemi lo sapevano già gli antichi. Per esempio, gli antichi greci avevano scoperto, in particolare Eubulide, un filosofo del IV secolo avanti Cristo, che per esempio il concetto di verità è un concetto molto problematico. Per esempio, se io dico una frase del tipo «in questo momento io sto mentendo», ebbene, questa frase è vera o falsa? Beh, naturalmente, se fosse vera, sarebbe vero quello che dice, ma io stavo dicendo che stavo mentendo, dunque non potevo dire la verità. E naturalmente, se fosse falsa, sarebbe vero il contrario di ciò che dice. Ma poiché dice che io stavo mentendo, il contrario sarebbe che stavo dicendo il vero. Ma se stavo dicendo il vero, non poteva essere falsa. Quindi questo è un ragionamento che si chiama appunto il paradosso del mentitore, che era noto già ai tempi dei greci, nel 400, come ho detto, avanti Cristo. E allora che il linguaggio comune avesse dei problemi era qualcosa che non creava particolari preoccupazioni, se non forse ai filosofi, i quali però le preoccupazioni se le fanno spesso per conto loro, non certamente alla gente comune. Il problema è che nel momento in cui questi paradossi si creano nella logica alla fine dell'Ottocento, e pochi anni prima i matematici erano riusciti, in particolare i filosofi della matematica, erano riusciti a costruire e a ridurre l'intera matematica alla logica, ecco che allora se si scoprono problemi nella logica e sulla logica si era basata la matematica, e allora crolla l'intera matematica. E allora qui non si tratta più soltanto di filosofie, per esempio, sulla verità, che potevano appunto non coinvolgere il mondo quotidiano, ma si tratta del fatto che crolla la matematica, sulla quale naturalmente è basata la scienza, sulla quale naturalmente è basata la tecnologia, sulla quale naturalmente è basata il nostro mondo. E allora effettivamente qui i problemi diventano più grandi, perché la nostra civiltà, e già agli inizi del Novecento questo era vero, la nostra civiltà è una società, è una civiltà tecnologica, scientifica, dunque matematica, e se la matematica si basava sulla logica e la logica si scopriva essere contraddittorio, c'era qualche cosa che faceva crollare l'intero edificio. Ed ecco che allora naturalmente di qui partirono, sorsero dei grandi crucci, e Russell cercò disperatamente di risollevare le sorti della logica e con essa della matematica, cercando di riuscire a risolvere e in qualche modo a rimediare al paradosso che lui stesso aveva scoperto. Quale fu il tentativo di soluzione che Russell diede al suo paradosso? Beh, fu una soluzione abbastanza naturale. Per esempio, ritorniamo un momentino alla distinzione degli aggettivi. Abbiamo detto che ci sono aggettivi come corto, che hanno la proprietà che loro stessi esprimono, ci sono aggettivi come lungo, che non hanno la proprietà che loro stessi esprimono. I primi li chiamiamo autologici e i secondi li chiamiamo eterologici. E poi abbiamo fatto lo stesso giochetto con l'aggettivo eterologico, siamo andati a chiederci se eterologico fosse o no autologico. Ecco che Russell scoprì, o meglio decise, che il problema doveva essere qua. Cioè l'aggettivo eterologico è un aggettivo di tipo diverso dagli aggettivi corto e lungo, perché corto e lungo sono aggettivi, potremmo chiamarli di primo grado o di primo tipo, sono aggettivi del linguaggio naturale. Eterologico e autologico invece sono aggettivi che non si riferiscono a proprietà di oggetti come corto o lungo, ma si riferiscono a proprietà di aggettivi, quindi sono aggettivi di secondo grado, non sono aggettivi che parlano di cose, ma sono aggettivi che parlano di altri aggettivi. E naturalmente allora, così come ci sono aggettivi di primo grado, corto e lungo, come ci sono aggettivi di secondo grado, autologico ed eterologico, si può immaginare che ci siano aggettivi di terzo grado che parlano degli aggettivi di secondo grado, i quali a loro volta parlano degli aggettivi di primo grado, e così via. Cioè Russell inventò quella che si chiama oggi la teoria dei tipi, praticamente una specie di scala infinita che ascende verso le astrazioni più elevate, e a ciascun livello di questa scala si situa un certo tipo di aggettivi. Questi aggettivi fanno riferimento a aggettivi di livello più basso e possono essere riferiti da aggettivi che hanno un livello più alto. In questo modo si stratifica l'intero linguaggio, si divide in infiniti tipi la varietà degli aggettivi, e naturalmente non si può più fare il paradosso, lo scherzo che si faceva col paradosso di Russell, perché non si può più chiedere se eterologico sia autologico o eterologico, perché eterologico è un aggettivo di secondo tipo e dunque esprime una proprietà di aggettivi del primo tipo, quindi si può chiedere se corto o lungo siano autologici o eterologici, ma non si può chiedere di eterologico se lui sia uno di questi due. E in questo modo il paradosso naturalmente scompare, però ha un prezzo piuttosto elevato, cioè al prezzo di introdurre questa distinzione fra tipi nel linguaggio naturale, una distinzione che però non c'è e che quindi non è a sua volta naturale, cioè è una distinzione artificiale in qualche modo, è una distinzione che naturalmente ebbe poi un effetto, perché poi la matematica è un po' come si dice il maiale, cioè che nessuna parte si butta via, no? E si fanno da una parte gli insaccati, dall'altra parte i prosciutti, dall'altra parte le salsicce e così via. Quindi anche questa idea che Russell introdusse nella matematica, la teoria dei tipi, è poi risultata essere un'idea estremamente proficua, estremamente utile, ad esempio, stranamente oggi, nel campo dell'informatica. I linguaggi dell'informatica spesso sono linguaggi cosiddetti tipati, e questa distinzione in tipi tra i costrutti dei linguaggi artificiali per i linguaggi di programmazione è molto utile per fare per esempio delle verifiche di correttezza. Quindi questo, come si vede, appunto è stato riutilizzato, ma da un punto di vista filosofico invece la soluzione non era soddisfacente, e quindi certamente questo tentativo di stratificare il linguaggio naturale in modo da evitare i problemi che lui stesso aveva trovato non fu un tentativo di Russell riuscito. E allora che cosa fecero i matematici per cercare di rimediare la situazione? Beh, dovettero convivere in qualche modo col peccato, cioè dovettero accettare il fatto che non si poteva ridurre la matematica alla logica. La scoperta del paradosso di Russell e i tentativi suoi di soluzione falliti, appunto perché non accettati dai matematici in quanto artificiali e non naturali, fecero capire ai matematici che è vero, l'edificio della matematica si basava sul concetto di numero intero, perché i numeri reali erano stati ridotti alle approssimazioni razionali, i numeri razionali erano stati ridotti a frazioni di numeri interi, e però arrivati ai numeri interi bisognava in qualche modo fermarsi. I logici avevano sognato, avevano in qualche modo cercato di scoprire una definizione logica appunto del numero, e quindi avevano cercato di ridurre la matematica alla logica. Questo lo facevano naturalmente pro domo loro, nel senso che cercavano di far vedere che la logica era la parte fondamentale del pensiero e la matematica in realtà era soltanto una provincia della logica. Ma proprio la scoperta dei paradossi, perché dico dei paradossi al plurale perché in realtà quello di Russell è soltanto l'elemento più visibile di tutto un iceberg, diciamo così, la punta dell'iceberg di una serie enorme di paradossi che furono scoperti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Ebbene, dicevo, la scoperta di questi paradossi e i tentativi falliti di risolverli logicamente da parte di Russell e di altri suoi colleghi fece accettare ai matematici, cosa che tra l'altro essi fecero benissimo perché non avevano nessun particolare interesse a ridurre la matematica a qualche cos'altro, fosse pure la logica, dicevo, fece accettare ai matematici e anche ai filosofi il fatto che la matematica era qualcosa di autonomo. Tutto veniva costruito sul concetto di numero intero, ma arrivati al concetto di numero intero, lì ci si fermava. Il grande matematico Kronecker, tedesco, della fine dell'Ottocento, espresse questa concezione, questa scoperta, questa rivelazione, se vogliamo, con un motto che è diventato famosissimo, tutti lo ripetono, dunque non posso esimermi dal ripeterlo anch'io, e il motto di Kronecker era semplicemente che Dio ha creato i numeri interi, l'uomo ha fatto tutto il resto. Cioè, in altre parole, siamo ritornati in qualche modo al pitagorismo, i pitagorici che credevano che il numero intero fosse il mattone dell'universo, che quello fosse veramente il fondamento del pensiero. Ricordatevi che appunto da una parte i numeri interi erano il fondamento della matematica, ma dall'altra parte esprimevano, cioè, i rapporti che si potevano esprimere della natura e addirittura della musica, quindi l'arte, l'umanesimo, la scienza e così via, tutto ciò era riducibile ai numeri interi. Ebbene, dicevo, questi numeri interi sono la creazione di Dio. Dio naturalmente nel senso in cui ciascuno lo intende, immagino che il Dio di Pitagora fosse diverso dal Dio di Kronecker, ma tutto il resto invece tutto ciò che fa parte della matematica è opera dell'uomo. E quindi anche le definizioni tipo quelle alle quali abbiamo accennato in qualche puntata fa, le definizioni di Dedekind dei numeri reali e così via, erano per l'appunto uno strumento che l'uomo usava per cercare di arrivare a conoscere meglio questi oggetti che invece erano stati creati direttamente da Dio, che erano per l'appunto i numeri interi. E allora, se non si potevano ridurre i numeri interi a delle nozioni più semplici, in particolare a delle nozioni logiche come quelle che Russell e Frege avevano cercato di introdurre nel campo della logica per ridurre appunto ad essa la matematica, se non si potevano definire i numeri interi, l'unico modo di fare era quello di seguire le orme del grande matematico Euclide. Abbiamo parlato di lui diffusamente nella prima settimana e ricordiamoci che Euclide aveva dato una trattazione non dell'aritmetica in questo caso, bensì della geometria, una trattazione assiomatica. Cioè l'idea fu per i matematici di fine 800 e inizio 900 andare a cercare l'analogo degli assiomi di Euclide per la geometria e ben l'analogo per i numeri interi. Cioè si cercò di costruire, di fondare l'aritmetica non più sulla logica ma su degli assiomi che fossero intuitivamente evidenti. La ricerca degli assiomi su cui basare la teoria dell'aritmetica, cioè il concetto di numeri interi, assiomi che prendessero il posto o fossero l'analogo degli assiomi euclidei per la geometria, fu fatta da parecchi matematici, ma colui che ebbe più successo è un matematico torinese, un matematico dunque in particolare italiano, che si chiamava Giuseppe Peano. Peano introdusse verso la fine dell'Ottocento, 1888 circa, introdusse quelli che oggi si chiamano per l'appunto col suo nome, cioè gli assiomi di Peano. Questi assiomi di Peano sono un tentativo di descrivere le proprietà più evidenti dei numeri interi e di sperare di riuscire ad isolare tutte le proprietà necessarie per descrivere poi tutte le proprietà possibili dei numeri, cioè di ridurre l'infinita varietà delle verità aritmetiche, delle verità sui numeri, a un piccolo numero di esse che poteva fare da punto di partenza, fungere da, per l'appunto da sistema di assiomi. Quali sono gli assiomi che Peano introdusse? Beh, anzitutto sono osservazioni ovvie, più o meno come quelle nel caso di Euclide. Per combinazione sia Euclide che Peano usarono 5 assiomi, per combinazione 4 degli assiomi di Euclide e 4 degli assiomi di Peano sono naturali, molto semplici, per combinazione 1 degli assiomi di Euclide e 1 degli assiomi di Peano sono invece assiomi molto complicati. Quali sono gli assiomi semplici di Peano? Beh, sono per esempio il fatto che i numeri interi partono da un certo numero. Ormai siamo dopo gli indiani, siamo dopo i Maya, quindi per noi il punto di partenza è lo zero, anche se Peano continuava ancora ad usare l'uno come facevano i pitagorici, perlomeno nella prima parte della sua carriera. Quindi c'è un punto di partenza, lo zero, c'è un'operazione che ci permette di andare avanti, che è la cosiddetta operazione di successore, cioè il fatto di aggiungere un'unità, e quindi nel momento in cui si parte da zero e si aggiunge un'unità, si arriva a uno, poi si aggiunge una seconda unità, si arriva a due, una terza unità, si arriva a tre, e così via. Queste sono le osservazioni naturali. Lo zero invece è un punto di partenza, dunque non si ottiene come successore di nessun numero, e poi soprattutto, dicevo, l'analogo del grande assioma delle parallele di Euclide è un assioma che si chiama oggi l'assioma di induzione, ed è il principio, è facile da dire ma difficile da scrivere, no? In termini matematici, il fatto che i numeri sono solo quelli, cioè qualunque numero si deve poter ottenere partendo, numero intero naturalmente, no? Si deve poter ottenere partendo dallo zero e piano piano aggiungendo una unità in modo da arrivare ad esso. Questo è il principio dell'induzione, che appunto è più complesso degli altri assiomi che abbiamo enunciato, e su questi assiomi, su questo sistema di postulati, cosiddetto sistema assiomatico di Peano, gli assiomi di Peano, si basò alla fine dell'Ottocento l'intera matematica. E allora naturalmente la domanda che viene a questo punto è la domanda ovvia: queste sono certamente proprietà degli interi, ma sono sufficienti a descrivere tutto ciò che gli interi possono dirci, cioè tutte le verità dell'aritmetica? Questa è la grande domanda che si fecero i matematici agli inizi del Novecento, e la risposta che essi diedero era una risposta basata su un atto di fede. Cioè, pensandoci bene, non venivano in mente altre proprietà dei numeri interi basilari come quelle che Peano aveva enunciato, e dunque la risposta dei matematici fu sì, probabilmente, e sottolineo questo, probabilmente, il sistema di Peano è un sistema completo, ha descritto in maniera completa, univoca, l'intero sistema dei numeri interi. Ebbene, vedremo domani nella nostra penultima puntata che in realtà c'era ancora una grossa scoperta in attesa di arrivare. Cioè anche questo atto di fede sarebbe stato scosso da un risultato che è forse uno dei risultati più famosi non soltanto del Novecento ma di tutta l'intera storia della matematica, che è il famoso teorema di Gödel, al quale accenneremo domani appunto nella penultima puntata.
Radio2pod.rai.it Libera la radio.